Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Se uno lo prova se ne innamora, cioè poi il silenzio, volare nel silenzio quindi da soli, è una cosa veramente stupenda. Il volo vela è bellissimo.
Lo sgancio avvenne a 700 metri, poi iniziai il mio volo libero nell'azzurro del cielo, alla ricerca delle correnti ascensionali, dove l'unico rumore era il sibilo creato dall'aria sulle ali. Storie di un ragazzo intraprendente e di un volo sopra i cieli dell'Africa, in una puntata che si intitola In volo libero.
Da adesso in poi, in realtà, per Inca, come un bambino riesce a camminare meglio, Inca riuscirà a volare meglio. E volando meglio, prendendo fiducia nelle sue ali, nelle sue naturali ali, imparerà il mestiere di Condor, cioè imparerà il mestiere di vedere l'aria trasparente per noi ma visibile per loro, riuscirà a interpretare l'elemento nel quale dovrà vivere per tutta la sua vita.
Quello che avete appena sentito è il pezzo di un documentario che si intitola Nati per volare, che racconta la storia di Angelo D'Arrigo. Angelo D'Arrigo era un aviatore, era un uomo d'aria, è stato il primo uomo a volare con un deltaplano sopra l'Everest e ha fatto sempre del volo a vela e non solo la sua ragione di vita. Angelo D'Arrigo è mancato nel 2006 in un incidente aereo proprio sopra Comiso, che era dove lo abitava, insomma la sua Sicilia, era siciliano Angelo D'Arrigo, ed è mancato proprio in un incidente in cui lui era passeggero di un aereo. Apriamo questa storia e questa puntata con la sua storia perché abbiamo due storie straordinarie, veramente, in cui la linea d'ombra è il confine tra la terra e il cielo, è dove l'uomo si stacca da terra per diventare qualcosa di più leggero. E abbiamo due storie straordinarie, quella di un giovane uomo che impara il volo a vela, cioè il volo d'aliante, ma soprattutto impara a disegnare gli alianti e inizia a costruirli. Dal via poi, tra l'altro, ha una storia imprenditoriale italiana di grande interesse, anche se ha a che fare con la nautica non con l'aviazione, insomma con l'acqua e non con l'aria. E la seconda storia che vi raccontiamo invece viene dalle pagine di diario di un uomo che è stato un aviatore, che negli anni 60 per accompagnare un amico a portare un aereo dall'Italia al Sudafrica vola sopra tutta quella meraviglia che era l'Africa in quegli anni, e ce la racconta proprio come un rapace che plana su tutto il continente africano. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Finite le scuole elementari e superato l'esame di ammissione obbligatorio allora per procedere negli studi superiori, mi trasferì a Cremona e mi iscrissi alla scuola media statale. Finite le medie, mi iscrissi al liceo scientifico, sempre a Cremona. Frequentai con esito positivo il primo anno, poi andai a Parma, in quanto mio fratello Francesco, che frequentava la scuola Geometri, si trovava male a Cremona, volle andare a Parma, e io, per non rimanere solo, accettai di trasferirmi con lui. Era l'estate del 56, cioè quello della separazione dei miei genitori, l'anno più nero. Passai 2 anni a Parma e poi, quando mio fratello si diplomò, decisi di trasferirmi a Bergamo. A Bergamo fu inserito in una classe abbastanza singolare, 20 femmine e solo 3 maschi. Fui accolto molto bene sia dai compagni sia dai professori e ben presto mi sentii perfettamente integrato. Tra questi nuovi amici ce n'era uno che mi risultò più simpatico degli altri, un certo Gianmario. Tra noi nacque un'amicizia così speciale, profonda e sincera, da segnare in un certo senso anche il nostro futuro e che dura tuttora. Il tutto cominciò con un invito a casa sua per studiare e fare i compiti. Ai suoi genitori feci evidentemente buona impressione, tanto che non solo mi accolsero bene, ma mi dissero che avrebbero gradito che continuassi a frequentare la loro casa per studiare con loro figlio. Con lui riuscivo a parlare dei miei problemi, dei miei progetti futuri e anche della mia famiglia. Anche lui mi raccontava della sua famiglia e soprattutto della passione di suo papà per l'aeromodellismo, passione che tra l'altro condivideva anche lui. A scuola, per quanto difficile, andavamo abbastanza bene entrambi, però alla fine dell'anno scolastico io fui promosso mentre lui fu rimandato a settembre nelle materie letterarie. La cosa lasciò tutti sconcertati, soprattutto me, perché io lo consolavo dicendogli che senz'altro sarebbe stato promosso a settembre. Tornai a casa a Villongo per le vacanze estive. Insieme ai miei fratelli decidemmo di rinunciare alla fornace di famiglia e di investire piuttosto nell'industria della nautica. Abbiamo cominciato così a studiare tutto ciò che riguardava il settore: i processi produttivi, i materiali, i fornitori, le attrezzature. Nel frattempo era giunto settembre. Il mio amico Gianmario si presentò per sostenere l'esame di riparazione e fu bocciato. Incredibile e incomprensibile.
Il professore di lettere aveva le sue manie. Questo qui invece era un tipo che aveva forse fatto l'errore, i suoi genitori, andando una volta alla sua, quando si andava a parlare con i professori, no? I genitori. Ecco, magari non so se ha difeso troppo il figlio anziché dirsi ha ragione. Cioè, sono un po' scontrati tra genitori e professori. Quando ce l'ha preso a morte questo ragazzo e non c'era verso di venirne fuori, insomma, l'ha bocciato prima ottobre, poi ottobre l'ha bocciato veramente, ma non era un ragazzo a bocciare, ha fatto una carriera stupenda, è una persona validissima.
Appena avuta la notizia mi precipitai da lui per stargli vicino e confortarlo, poi insieme elaborammo una strategia per tentare il recupero dell'anno. L'unica soluzione era che agli esami di maturità di fine anno si presentasse anche lui come privatista. Dal canto mio mi impegnavo a recarmi ogni pomeriggio e per tutto l'anno scolastico a casa sua per trasmettergli fedelmente tutte le mie lezioni del mattino, mentre lui avrebbe comunque frequentato come ripetente la classe quarta. L'idea gli sembrò buona e la comunicò ai genitori, che si dissero d'accordo, apprezzando sia la volontà di riscatto del figlio sia il bel gesto di amicizia da parte mia. Cominciamo l'anno scolastico secondo il programma stabilito. Ogni pomeriggio mi recavo a casa sua. Gli spiegavo la lezione del mattino e studiavamo insieme come se anche lui avesse frequentato la mia stessa classe. Nel frattempo a casa mia si procedeva secondo il piano stabilito. I miei fratelli nel frattempo erano riusciti a formare un piccolo nucleo di operai esperti di nautica, guidati da un caposquadra con il compito di costruire in un capannone della fornace a Villongo un prototipo di motoscafo in legno. Nel frattempo, io e il mio amico Gianmario, a Bergamo, eravamo impegnati nella preparazione dell'esame di maturità. Ma nei momenti di relax parlavamo anche di nautica e della costruzione del cantiere. Fu quello un anno fantastico. Il migliore e più felice di tutto il mio percorso scolastico. Nei momenti liberi dallo studio, insieme agli amici del gruppo, ci dedicavamo a varie attività culturali e sociali, cineforum, conferenze, teatro. Inoltre, io e Gianmario, dando fondo ai nostri modesti risparmi, avevamo comprato ad una modica cifra e rigorosamente 50-50 una Vespa usata, molto usata. E così ci potevamo spostare facilmente per raggiungere gli amici. Arrivò così il mese di giugno, il mese dell'esame di maturità. Fummo tutti promossi, anche Gianmario, e con una votazione anche superiore alla mia. La felicità di Gianmario, dei suoi genitori, degli amici e mia, fu senz'altro il miglior premio per tutto l'impegno sostenuto. Lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Io e Gianmario l'anno successivo ci iscrivemmo entrambi ad Ingegneria Aeronautica a Milano. Il papà di Gianmario, appassionato non solo di aeromodellismo ma anche di volo aereo in genere, frequentando l'aeroclub di Bergamo di cui era socio fondatore, venne a sapere che per gli studenti universitari iscritti a ingegneria aeronautica veniva offerto un corso gratuito per diventare pilota di Aliante presso il Centro Nazionale di Volo a Vela di Rieti, vicino a Roma. Ci chiese se fossimo interessati all'offerta e noi accettammo immediatamente. Anche il papà di Gianmario decise poi di partecipare. Il corso sarebbe durato in tutto circa 3 settimane. Mi concessi così la prima vacanza della mia vita. Prima di partire frequentammo presso l'aeroclub di Bergamo un breve corso di pilotaggio su un monomotore per imparare a decollare e ad atterrare. Poi partimmo per Rieti, dove fummo alloggiati in una camerata in aeroporto e iniziammo il corso. Ognuno di noi volava con il suo istruttore su un Aliante biposto, il CVV-6, detto Canguro. Bellissimo. Subito ci innamorammo tutti del volo a vela, libero e silenzioso. Eravamo un gruppo di circa 10 allievi provenienti da varie parti d'Italia e subito si instaurò un ottimo rapporto di amicizia e di cameratismo. Tra questi c'era anche una coppia di giovani sposi in viaggio di nozze. Il marito ci raccontò che lui era un professore presso la Facoltà di Ingegneria Aeronautica di Milano, proprio quella a cui ci eravamo iscritti, io e Gianmario.
Eravamo una quindicina, tre eravamo noi tre perché c'era il papà, il figlio e io. Poi lì c'era una ragazzina piccola, che non so che storia, che fine ha fatto, una bella ragazzina. Poi questi due, marito e moglie, in viaggio di nozze, che stavano una certa curiosità, in viaggio di nozze, sono venuti a fare il viaggio di nozze a Rieti per farsi il corso di volo vero.
Inoltre ci disse che nel laboratorio di facoltà avevano appena terminato la costruzione di un nuovo aliante biposto, i CVV-8, detto Bonaventura, di 20 metri di apertura alare, commissionato al Politecnico dall'Aeronautica Militare Italiana. Ne era prevista la costruzione di almeno 10 esemplari, però non avevano ancora trovato un cantiere interessato alla loro produzione. Quella stessa sera, mentre stavamo cenando, Gianmario e suo papà mi dissero quasi per scherzo: «Li potresti costruire tu, Carlo, nel nuovo cantiere. Gli alianti di cui ha parlato il professore, falli tu». Io scoppiai in una risata, poi però cominciammo a valutare più seriamente l'argomento e decidemmo che l'indomani ne avremmo riparlato col professore. Il giorno dopo si dichiarò subito molto interessato e collaborativo, assicurandomi che, al suo rientro a Milano, ne avrebbe parlato con il tecnico che aveva costruito il prototipo per verificare se fosse interessato a venire a lavorare da noi per realizzare quei 10 alianti. Intanto il corso di pilotaggio con il mio istruttore proseguiva regolarmente e finalmente venne il gran giorno del mio primo volo da solo. Andò tutto benissimo, sia il decollo sia il traino dietro l'aereo e poi lo sgancio a 700 metri di quota. E iniziai il mio volo libero, nell'azzurro del cielo, alla ricerca delle correnti ascensionali, soffermandomi in lunghe ripetute spirali. E lì risalire a quote sempre più alte per poi scendere in velocissime picchiate dove l'unico rumore era il sibilo, quasi una musica, creato dall'aria sulle ali. E infine mi accinsi all'atterraggio seguendo la procedura standard. Fummo tutti promossi e rientrammo felicemente a casa. Io però tornavo non solo con il brevetto di volo a vela, ma anche con la prospettiva di avere trovato una commessa di 10 alianti e il tecnico per costruirli. Questa è una storia particolare perché la puntata di oggi si intitola In volo libero e la storia di Carlo in realtà ce l'ha mandata suo figlio, perché Carlo ha scritto un libro di memorie, un memoir a tutti gli effetti, e come in tutti i libri di memorie, come in tutte quante le autobiografie, ci sono degli episodi che probabilmente raccontano meglio di altri un pezzo di quella persona, che è quello che facciamo anche noi qui a Linee d'Ombra, cioè vi chiediamo di cercare un episodio della vostra vita che ha caratterizzato in qualche modo un prima e un dopo. E noi siamo felicissimi di avere Carlo al telefono con noi, perché Carlo non solo ha una storia personale straordinaria, ma di fatto la storia sua e della sua famiglia ha segnato un pezzo dell'imprenditoria del nostro paese. Pronto? Ciao Carlo, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Buongiorno, è un grande piacere sentirti e anche un grande onore. Io sono un uomo di, diciamo, di mare della pianura, di la verità, perché sono di Novara.
Sì, sì, però non esagerare.
Però frequento il mare e insomma i motoscafi, da quelli piccoli a quelli grossi che avete fatto tu e la tua famiglia, io li, insomma, ce li ho presenti in tutti i porticcioli e i porti del nostro paese, perché Carlo, la tua famiglia ha fondato la Rio Motoscafi, giusto? Per cui immagino che chiunque abbia messo piede su una spiaggia prima o poi li abbia visti. Io ricordo, Carlo,
la mia famiglia, noi tre figli, perché il papà ce n'era andato, eravamo noi tre, quattro, ma uno non si è dedicato a tutte altre cose, e noi tre fratelli abbiamo deciso di imbarcarci nell'avventura nautica,
che è andata molto bene, direi, a giudicare.
È andata bene, sì, e poi dopo è diventata anche un po' aeronautica, ma
non sono grandissimi anni. Io, Carlo, poi andiamo sulla storia. Mi ricordo quando ero piccino una pubblicità di un vostro micro motoscafino che saliva sul tetto di una 500, dico bene?
Sì, 500, diciamo anche qualcosina in più. Era un Rio 310, il barchino più piccolo che abbiamo fatto, che era proprio fatto per trasportarlo anche sul tetto della macchina. È rimasto abbastanza famoso perché un film di Alberto Sordi, mi pare si chiamasse, In attesa di giudizio, indagato in attesa di giudizio, una cosa del genere. Era la storia era che lui andava in vacanza con la famiglia e col suo barchino sopra, perché era un simbolo di vacanza.
Esatto. Detenuto in attesa di giudizio, ecco, questo era il titolo del film.
E lì nella dogana l'hanno avevano per omonomia, l'avevano scambiato con uno che era un ricercato, e quindi l'hanno bloccato lì, l'hanno arrestato e dopo alla fine si risolve tutto bene. Però questo barchino sempre su una macchina inquadrato in mille modi era un po' il simbolo del simbolo film, ecco.
Certo, e delle vacanze degli italiani di quegli anni, Carlo, senti, invece veniamo al volo a vela. Per uno che non ha idea di che cosa sia, mi dici in due parole che cos'è il volo a vela?
Il volo a vela è un volo fatto esattamente come si fa con l'aereo normale a motore. L'unica differenza è che non hai il motore, perché per il resto i comandi, gli impennaggi verticali e orizzontali per pilotarlo, il profilo alare, tutto uguale, non è il parapendio o altre volte. Questo qui proprio è un aereo che vola senza motore.
Quindi però per farlo decollare ci vuole un aereo che lo traini, giusto?
Ci vuole un traino, sì, ci vuole un aereo che ti tira su con una fune in volo e poi ti sgancia e tu continui il tuo volo da solo. Adesso stanno facendo tutti il moto vogliante, cioè in grado di decollare da solo e con un motorino interno, che tra l'altro io sono stato uno dei primi a pensarlo, perché quando mi sono laureato come diciamo tesi di laurea ho presentato il motoliante. Loro erano novità e ho inventato un motore che si poteva mettere dentro per poter avere la forza per decollare da solo.
Carlo, tu per il Politecnico di Milano e di Torino quanti centinaia di alianti hai costruito?
Circa 200 alla fine, sì, perché abbiamo costruito il biposto per il Politecnico di Milano e il monoposto invece per il Politecnico di Torino.
Senti, ma invece Gianmario?
Gianmario anche lui ha fatto con me ingegneria aeronautica, però lui si è dedicato agli impianti nel cemento e in altri settori.
Ma Carlo, Gianmario è ancora vivo? È ancora...
Sì,
vi sentite?
Vediamo che stasera probabilmente.
Fantastico. Allora, dove vivi adesso, Carlo? Perché so che tuo figlio e l'azienda è un po' in Spagna, giusto?
Sì, io vivo a Bergamo, vado anch'io in Spagna spesso perché ho anche la casa là, però diciamo io abito a Bergamo e anche Gianmario abita a Bergamo, quindi è chiaro che ci vediamo. Intanto adesso con la storia del Covid ci vediamo poco, però diciamo che ci sentiamo perlomeno, ecco.
Senti, invece allora direi, Carlo, adesso io non voglio rubarti troppo tempo, però se vedi anche Gianmario salutacelo, perché davvero al di là della storia della costruzione degli alianti, la vostra storia d'amicizia è abbastanza esemplare.
È bellissima, è una storia stupenda la nostra, perché veramente è diventata un'amicizia così profonda che ancora dura, insomma, ecco. Senz'altro glielo dico.
Salutacelo, in bocca al lupo per tutto, Carlo, è stato un grande piacere.
Grazie mille.
A presto, buona giornata.
Saluto, ti ringrazio mille.
Ciao, grazie mille. Ciao. She's a good girl, loves her mama.
loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart.
Ringraziando ancora Carlo, non solo per la storia che ci ha raccontato, ma anche per le chiacchiere che abbiamo fatto, che veramente spaziavano dalla nautica al volo a vela, all'amicizia profondissima, perché davvero quello che ha fatto è una cosa che non so in quanti avrebbero fatto, di fare la scuola la mattina e il pomeriggio, tutti i pomeriggi la scuola al proprio amico per farlo recuperare. Beh, insomma, dopo aver chiacchierato con lui, storie davvero di altre epoche e di altro spessore umano, noi ora ascoltiamo Le Borse in diretta, poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra.
Linee d'ombra.
La prossima storia che vi raccontiamo in questa puntata, che si intitola In volo libero, è una storia meravigliosa. È la storia tratta da un libro di famiglia, scritta dallo stesso autore, ovviamente, che è protagonista della storia, ed è la storia di un incredibile e meraviglioso viaggio dall'Italia fino in fondo all'Africa, fino a Johannesburg. E sembra davvero, a guardarla, ad ascoltarla questa storia, sembra un film di Herzog, un film di Werner Herzog, in cui questo aereo nel 1962 vola sopra questo continente incredibile, e l'autore ce lo descrive. Comincia così: non è che sei libero per una ventina di giorni, devo portare un aereo della Macchi per presentare alla fiera di Johannesburg. Questa domanda me la sono sentita porre ai primi di marzo del 1962 da un amico di mia sorella, si chiamava Franco. Quel giorno io l'avevo incontrato per caso passeggiando per Roma. In quel periodo ero piuttosto libero e dopo 2 anni di lavoro duro mi sembrò accettabile prendermi una piccola vacanza. Non ci ho pensato su più di 5 secondi e gli ho detto subito di sì. E così una settimana dopo, il 31 marzo del 62, siamo partiti da Roma. L'aereo era un AL-60, una specie di grosso Piper con motore da 300 cavalli. E la Macchi, che era la casa produttrice, pensava che potesse essere un aereo molto indicato per l'Africa, un aereo semplice e robusto, e quindi aveva deciso di presentarlo a una fiera molto importante di aeronautica che era a Johannesburg, in Sudafrica. Ecco, queste sono proprio le parole con cui si aprono le memorie di Giancarlo Silva, che è un ex pilota e che è l'autore e il protagonista di questa meravigliosa storia, in una puntata che si intitola In volo libero. La seconda storia è la sua e ci porta a volo radente sopra tutta l'Africa. State con noi. La prima tappa è stata da Roma a Brindisi e la usammo per conoscere il mezzo. Era piuttosto lento, ma facile da pilotare. Da Brindisi a Creta fu la seconda, tutta sul mare, con un tempo bellissimo. E nello stesso giorno da Creta partimmo alla volta di Marsa Matruk, al confine tra Libia ed Egitto. Ci siamo fermati a Marsa a fare benzina, ad una vecchia pompa a mano. E poi, visto che le previsioni davano forti venti per il giorno dopo, con il rischio di tempeste di sabbia, abbiamo deciso di continuare di notte, attraversando il deserto e volare fino a Luxor. Per 2 ore tutto andò benissimo. La notte buia, l'aria calma, la sensazione bellissima di volare verso l'ignoto erano la mia compagnia. Tuttavia c'era qualcosa che non mi lasciava tranquillo. Ricontrollai le carte. Avevo fatto male i calcoli del carburante. Non saremmo mai arrivati a Luxor. Ci saremmo schiantati sulla sabbia 100 km prima. Dissi a Franco di virare verso il Cairo. Lui lo fece. Il Cairo anche era molto lontano, ma ce l'avremmo fatta, sia pure per un pelo. Il giorno dopo dal Cairo abbiamo fatto rotta su Luxor e abbiamo risalito il Nilo a bassa quota. Nel 62 non c'erano turisti. A Luxor c'era solo un unico albergo, il Winter Palace, dell'ex re Farouk. Ci siamo fermati un giorno, poi siamo ripartiti, di nuovo seguendo il Nilo, Abbiamo fatto lo slalom fra le colonne di sabbia generate dal vento nel deserto del Sudan e siamo arrivati a Khartoum. Sembrava di essere a Londra, però col sole splendente. Da Khartoum siamo ripartiti verso la savana, dove abbiamo visto le prime gazzelle. Siamo atterrati a Malakal, su una vecchia pista semi-abbandonata dai tempi della guerra. L'uomo che ci ha fatto rifornimento ci ha messo in guardia sul fatto che Malakal era la patria dei serpenti velenosi. Ne abbiamo fatto la prova il mattino dopo, quando trovai Franco, bianco come un cencio e con le braghe calate, accovacciato in un gabinetto alla turca con un cobra che lo fissava, faccia a faccia, soffiandogli contro. Dopo aver liberato Franco dal serpente, siamo ripartiti verso Nairobi. Franco era ancora sotto shock e se ne stava in silenzio mentre mi godevo il paesaggio che stava passando lentamente da savana a foresta equatoriale. A un centinaio di chilometri da Yuba, via radio, mi hanno dato la seguente comunicazione: Don't land, we have our little revolution. Non atterrate, abbiamo la nostra piccola rivoluzione in corso. Sempre via radio mi dissero più tardi che sarei potuto atterrare sulla pista a Yuba, ma che avrei dovuto nascondere l'aereo sotto un gigantesco albero e aspettare. La torre ci avrebbe sparato un razzo verde, when the revolution is over, quando cioè la rivoluzione fosse finita. E così fu. Quando abbiamo avuto il via libera siamo arrivati alle prime capanne, abbiamo preso dei frutti bellissimi che poi abbiamo scoperto essere manghi, commettendo però l'errore di non farci spiegare come avremmo dovuto mangiarli. Abbiamo ridotto l'aereo a una pattumiera con i manghi che ci sfuggivano dalle mani e ci andavano dappertutto. Da là siamo ripartiti, siamo arrivati ai bordi del lago Vittoria e da lì verso Nairobi. Well, you can't hold me. I'm too slippery. I do not sleep in. I get lonely. You can't touch me. Blind circles on the sunlight shine like diamonds on the dark night. Ain't no mercy in my smiling. Lonely fangs and sweet beguiling. A Nairobi ci siamo fermati per qualche giorno di riposo. Incontrammo un rappresentante della Macchi che voleva vedere come se la cavava l'aereo su una pista non preparata e molto corta. Lo portammo sulle rive del lago Rudolf. Per quasi 2 ore abbiamo volato sopra zone disabitate. Poi siamo arrivati su un enorme lago incastrato tra le montagne. Sembrava di essere tornati all'origine dei tempi. L'atterraggio non è stato facile, ma tutto è andato bene. La mattina dopo siamo andati a lavarci in un ruscello d'acqua termale, calda al punto giusto. Era semplicemente divino stare a mollo nell'acqua calda e farsi la barba con uno specchietto posato sul bordo, in mezzo all'Africa, in mezzo al nulla. Poi siamo andati a pesca e i pesci erano enormi. Il più piccolo pesava almeno 30 kg. Il guardiano della barca viveva in una capanna di rami molto primitiva e da questa capanna ho visto uscire una bambina, avrà avuto 10 anni, mezza nuda e con una collana di semi rossi intorno al collo. Era così bella, così serena, che mi è mancato il fiato. Ho ripensato spesso a quella bambina e al guardiano della barca. Tornati a Nairobi, volammo a Zanzibar. Volare a bassa quota sull'altopiano era come vedere un film, scenari splendidi, animali dappertutto, il Kilimangiaro sullo sfondo. Vedemmo una striscia di terra che fungeva da aeroporto e provammo ad atterrare, ma era piena di animali: gazzelle, gnu, giraffe, elefanti e rinoceronti. Abbiamo dovuto fare diversi passaggi rasoterra per mandarli via. A Zanzibar invece trovammo da dormire nell'unico albergo di quell'isola. Era di legno ed era tenuto da 2 sorelle inglesi, tipo Arsenico e Vecchi Merletti.
Che sciocchezze!
Ma c'è un cadavere nella Casa Banca!
Sì, caro, lo sappiamo.
Lo sapete?
Ma certo! Sì, ma Teddy non c'entra per niente.
Ma
no,
pensare che...
Moti, ma tu non ti devi preoccupare. Dimentica di aver veduto quel signore.
Da là abbiamo attraversato il Mozambico, dove invece si sentiva che la pace era sul punto di finire. Non ci trattenemmo anche perché ci aspettava la traversata del delta dello Zambesi, uno dei luoghi più inospitali del mondo, centinaia di chilometri di paludi, il paradiso dei coccodrilli. Stavamo volando proprio in mezzo al delta quando vedemmo 2 fiumi più grandi. Dalla carta non ci capimmo molto, così, invece di continuare diritti, abbiamo seguito a occhio il corso di uno dei due fiumi. Dopo un'ora eravamo completamente persi. Non tornava più niente. Eravamo in un mare di guai. Stava venendo anche buio e cattivo tempo. Non sapevamo dove fossimo e non sapevamo cosa fare. Tanto per segnalare la nostra posizione, ho pensato di provare a contattare qualche aereo di linea che passava da quelle parti. In fondo eravamo molto vicini, anche se molto al di sotto dell'aerovia che portava al Sudafrica. Ho chiamato in inglese su una frequenza che conoscevo dall'Alitalia, dicendo: «Se c'è qualche aereo in ascolto, risponda, prego». La risposta fu la più sorprendente che io potessi aspettarmi. «Silva, sei tu? Cosa cazzo ci fai da queste parti?» Io non potevo credere alle mie orecchie. Dall'altra parte c'era Spugnini, un comandante di DC-8 con cui solo un mese prima avevo fatto rotta su Rio. L'effetto di sentire il mio nome in mezzo all'Africa e in quella situazione, beh, fu qualcosa di incredibile. Dopo i saluti, Spugnini si adoperò per cavarmi dall'impiccio in cui mi ero cacciato. Eravamo fuori rotta di 200 chilometri, da soli non ce l'avremmo mai fatta. Arrivammo a Johannesburg al tramonto e fu molto strano, dopo tutti quei giorni senza che l'occhio si fermasse su nessun'opera dell'uomo, vedere i segni della modernità: automobili, strade asfaltate, palazzi. Il viaggio era finito e avvertimmo subito un senso di vuoto. Che viaggio! Non tanto per la patente aeronautica, che tutto sommato era stata abbastanza semplice, quanto per l'incredibile opportunità di vedere quell'Africa del
1962. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you.
Questa storia che vi abbiamo appena raccontato è tratta da un libro di famiglia. È un libro di famiglia che l'autore, che si chiama Giancarlo Silva, un pilota d'aerei ovviamente, ha scritto proprio per tenere memoria di sé, per raccontarla ai suoi figli e ai suoi nipoti. Ecco, a questo proposito, e lo ringraziamo ovviamente per avercela fatta arrivare, a questo proposito, se per caso c'è qualche ascoltatore a casa, visto che anche la prima storia alla fine che vi abbiamo raccontato è tratta da un libro di famiglia, da un libro che lo stesso autore Carlo ci ha mandato il figlio in realtà, però l'ha scritto lui. Ecco, se per caso a casa avete un nonno, avete un papà, avete un fratello, voi stessi avete scritto un libro di memorie di famiglia, beh, sappiate che noi non vediamo l'ora di averlo tra le mani per poterlo raccontare. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo sempre qui a Linea d'Ombra.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Linee d'ombra.
C'è una forma di placidità, di quasi di sospensione nelle lettere che vi stiamo leggendo di Antonio Cocco, negli episodi di Antonio Cocco che vi stiamo raccontando in questi giorni. Credo sia dovuto al fatto che si trova in nave verso l'Indocina. Devo dire che c'è anche una forma di dolcezza in questo racconto, forse perché mi fa venire in mente la dolcezza che si prova quando si è in nave, in navigazione, per lo più per andare in vacanza. Nei nostri casi si usa la nave per andare il traghetto, no? Per andare in Sardegna, per andare in Sicilia, in Corsica, o per fare anche i viaggi più brevi, anche un'ora sola, per fare Piombino Portoferraio, arrivare all'Isola d'Elba. In quell'ora c'è una sospensione assoluta, non devi fare niente, non devi guidare, non puoi essere di fretta, spesso non puoi nemmeno usare il telefono, soprattutto se sei in mezzo al mare, quindi giri per i ponti, osservi le onde, ogni tanto vedi qualcosa che ti sembra un delfino. Ecco, è un po' quella la sensazione che si ha leggendo queste episodi di Antonio Cocco, di questo giovane uomo che si trova legionario verso l'Indocina, anche se sono chiaramente giorni pieni di angoscia, perché non sa cosa lo attenderà in Indocina, al punto che quasi in alcune situazioni pensa di buttarsi in mare, di fuggire attraverso il nuoto, ma poi subito ovviamente ci ripensa. E che posso dire di questa giornata? Se non che questa notte l'asma mi ha dato molto fastidio. Ho chiuso occhio a stento per essere risvegliato dopo una mezz'ora circa. Forse dipende dal fatto che fumo troppo, ma qui ti invogliano loro. Ci hanno dato 7.000 franchi e 40 pacchetti di Bastos, tabacco quasi biondo. E gli americani costano 45 franchi il pacchetto. Capisci bene che ti viene voglia a fumare e a bere molto. Ora però smetto. Ho smesso per un mese e mezzo di bere qualunque alcol ed ora riprenderò con l'aggiunta di non fumare assolutamente. E ci riuscirò anche perché in Indocina il bere e il clima rovinano molto facilmente. Niente di nuovo, nessuna isola o scoglio in vista. Penso però che ben presto avvisteremo Malta. Io sarei in tentazione di buttarmi a mare, ma di giorno è impossibile e di notte non vedi nulla, mai. Poi i controllori sono armati e se ti pigliano ti becchi 12 o 16 mesi di lavori forzati. Ora sono considerato in zona di guerra. Se poi fai questo in Indocina, figurati, ti mettono al muro. Ma porco Giuda, possibile che debba sempre cadere su questi discorsi? Ho paura che la legione mi abbrutirà completamente.
Le sue aspirazioni, il suo essere irrequieto non era una cosa che era nata soltanto la settimana prima di scappare, perché lui ormai si sentiva stretto, probabilmente appunto dopo la guerra si sentiva cresciuto, uomo, lui voleva andare a lavorare. L'anno prima Antonio l'aveva fatto in un collegio vescovile a Vittorio Veneto. I principi di solidarietà, amicizia,
di giustizia,
di aiutare l'altro, eccetera, esatto. sono delle cose esatto. Che sono assolutamente, fanno parte del più profonda di ciascuno di loro, e lo hanno fatto per tutta la vita, in varie forme, in varie cose, però c'era.
È sera, chi ce la fa più a dormire? Tra l'asma, che mi dà molto da fare, e per giunta ho riletto un po' di lettere che ho scritto. Sono stata una mazzata per me, una tremenda mazzata. Tutti i rimorsi, le nostalgie sono ritornate a galla e mi sono sentito chiudere il cuore.
Ogni giorno che passava si rendeva sempre di più conto in quale luogo fosse finito. E quindi, così come nei momenti di maggior disperazione, scrive: ieri durante un'esercitazione pensavo di mettere il petto davanti alle cose e morire, di suicidarmi in questo modo. Così ci sono i momenti in cui parla di espiazione. Secondo me non è un fatto dovuto alla cultura cattolica di famiglia, alla cultura di base.
Come non piangere davanti a una lettera di mamma in cui sento tutto l'amore che ha per suo figlio sperduto nell'Africa, dove si vede palese la grande fede? Come non piangere dinanzi alla disperazione di un padre quale tu sei, babbo? A dei fratelli che si vede che cercano il tutto per consolarmi e chiedono cosa possono fare per me, come posso dimenticare questo, come posso far tacere quella voce interna che mi grida: vigliacco, hai rovinato tuo padre, tua madre e tutta una tua famiglia. La sento, sai, questa voce? Ed è prepotente. E certe volte la sento soprattutto qui, in nave, dinanzi all'immensità del mare, dove ti senti piccolo piccolo e molto avvilito. Something solid forming in the air, and the wall of death is lowered in Times Square. No one seems to care.
they carry on as if nothing was there. The wind is blowing harder now, blowing dust into my eyes. The dust settles on my skin, making a crust I cannot move in. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway.
Chiudiamo anche questa puntata di Linea d'Ombra ricordandovi che potete riascoltarci quando volete in podcast, potete riascoltare anche i blocchi, i blocchetti di binge listening, come si dice, facendovi un ascolto completo della storia seriale di Antonio Cocco sul nostro sito, oppure il sabato alle 21.30 nella puntata speciale di Linea d'Ombra. Io ringrazio anche quelli che ci ascoltano la mattina all'alba, che ogni tanto si fanno vivi e dicono ci siamo anche noi, noi li salutiamo, li ringraziamo, speriamo che queste storie la mattina presto abbiano un effetto, anzi dicelo voi che effetto hanno rispetto al pomeriggio delle storie ascoltate alle 5 della mattina. Mandateci anche le vostre, linee d'ombra@radio24.it. Ora diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!